Buonasera. Innanzitutto benvenuti e grazie per la vostra partecipazione. Questa è già la quinta serata in questo mese, quindi ci siamo dati da fare, possiamo dirlo, per organizzare un bel ciclo di conferenze e questa, ahimè, è la serata conclusiva. E quindi la prima cosa da dire giustamente è grazie a voi che avete partecipato. Siccome è l'ultima serata, adesso prima di passare al vivo del tema e dei relatori, mi sembra giusto ricordarvi che ci potete venire a trovare nel futuro vostro e nostro presso l'osservatorio. Noi apriamo spesso al pubblico, se volete saperne di più dovreste entrare nel nostro sito gentilmente e cercare quei giorni in cui abbiamo organizzato delle cose apposta per il pubblico. 2 o 3 volte al mese succede. Tipicamente al venerdì, ma a volte anche sabato o domenica. Se siete desiderosi di venirci a trovare, sarebbe buona cosa, fatelo, in una di quelle date che sono per l'appunto listate nel nostro sito. Noi vi aspettiamo. E adesso parliamo di questi due giovani. Dunque, uno è il signore che ho qui al mio fianco, Giorgio Manzoni, lo conosco da anni, è un nostro socio. Devo dire che l'ho conosciuto che era ragazzino, nel frattempo è un po' anche cresciuto, nel 2006 era più o meno, ecco. Quindi ha frequentato le sue belle scuole, Lizzos a Cernusco, poi è andato a fare la facoltà di fisica alla Bicocca e lì si è laureato. Poi ha continuato con il percorso magistrale e ha una bella laurea in astrofisica, che bel colpo, con 110 lode, ottenuta l'anno scorso? Con una bella tesi su un titolo strano, io ve lo cito, provate a capire, The Quenching of Star Formation Activity and the Evolution of the Color Magnitude Relation in Galaxies. L'ultima parola forse è l'unica cosa che si capisce bene. Anzi, poi se volete, chiedete a lui gentilmente di esplicitare questo tema, che cosa che farebbe sicuramente meglio di me. Ma non ha finito, dopo aver fatto tutte queste belle cose, sta facendo un dottorato in Inghilterra, a Durham, vicino a Newcastle, giusto? E cosa molto importante, fino a ieri stava lì, è venuto qua apposta per noi questa sera e domani dopodomani riparte. Quindi ci sta facendo questo regalo di partecipare, nonostante che non sia proprio una passeggiatina. Bene, grazie Giorgio. A fianco c'è Fabio. Requisiti, cose che posso dire, è il fratello. E ho un po' di informazioni di cosettine che ha fatto in questi tempi. Dunque, mentre, come avete capito, Giorgio si occupa di fisica e astrofisica, Fabio si occupa di chimica. E il suo passato, grosso modo, vede nel 2014 alcune selezioni nella classifica alle gare nazionali di chimica a Casale Monferrato. Sempre nel 2014 vince il concorso FAST con un progetto dal titolo Dissalazione di acqua di mare con celle elettrochimiche microbiche. Giugno 2014 contribuisce a un progetto di chimica nel laboratorio dello IEO. Tutti sapete che l'IEO è l'Istituto Europeo di Oncologia, un bel posto dal quale noi speriamo comunque di stare sempre molto lontani, perché purtroppo chi ci va di solito ha problemi grossi. Giugno 2015, diploma, perito in chimica industriale dei materiali, 100 su 100. Promette bene, diciamolo pure. Attualmente frequenta il terzo anno dell'università in chimica. Il tema di questa sera è una conferenza tenuta da questa coppia su chimica fisica dell'universo e ci parlerà della composizione chimica, in particolare della relazione tra questi due aspetti nel nostro cosmo micro e macro. Bellissimo. Io non so di cosa parleranno, quindi parteciperò come voi con tanta gioia. Passiamo la parola.
Grazie Enzo, sei sempre molto gentile nel presentarmi. Allora, questa serata nasce da una riflessione dopo la serata dell'anno scorso. Io spero che tanti di voi erano presenti anche l'anno scorso alla mia conferenza, e finita la conferenza mio fratello viene a casa e mi dice: però Hai fatto un bel video che parlava di, se qualcuno si ricorda il video, c'erano tutte le cose grandi, no? Però sarebbe interessante anche andare a vedere il piccolo che c'è nell'universo, perché come ci sono le galassie, le strutture enormi che la nostra mente si perde a guardare queste strutture, c'è anche l'infinitamente piccolo. E allora ho cercato di cogliere l'occasione di avere un fratello chimico e ho iniziato a fargli un po' di domande. E allora è nata questa idea di fare una conferenza su come il piccolo può parlare al grande. E vabbè, come solito mi piace iniziare cercando di entrare nell'atmosfera della serata, quindi ho messo un piccolo video dove possiamo rilassarci e semplicemente guardare queste immagini e dire che belle. E quindi aspetta, prima play. Qua stiamo mischiando immagini astronomiche e queste invece sono cellule microscopiche, quindi mi piaceva semplicemente il confronto, niente di complicato, ma semplicemente guardare come a volte non sappiamo neanche distinguere quali sono immagini astronomiche e quali sono immagini microscopiche. Queste sono delle nubi di idrogeno e da dove stanno nascendo nuove stelle. Questa sembra quasi una nebulosa, ma è sempre un oggetto microscopico, come queste catene. Questo lo conoscete, è il sole, ma è sempre bello. Nebulosa del granchio che tanti astrofili fotografano. Questo è un resto di supernova, di una stella esplosa e sono i frammenti rimasti di gas. Bell'ammasso aperto. Spirale bella saturata di rosso. Questo è un disegno, ma è bello. se mi accendete la luce dietro, che magari rimane un po' più interattiva la cosa. E, niente, ora che siamo entrati nell'atmosfera, in Inghilterra ho imparato che bisogna essere precisi su cosa si dirà durante la serata. Quindi l'obiettivo di questa serata è di rispondere a queste domande. Che cos'è la vita? Da dove viene la vita? E poi sarete voi a decidere se è meglio rispondere in maniera astrofisica o in maniera chimica. Poi magari scopriremo che le due cose non sono completamente separate. Però ho scelto delle domande che apparentemente semplici, ma non è facile definire che cos'è la vita. E allora il primo passaggio, quando io trovo qualcosa di difficile, è questo. Cercare su Google che cos'è la vita. Ah, la vita, da quanto dice il dizionario qua, è una forza attiva propria degli esseri animali e vegetali, in virtù della quale essi sono in grado di muoversi, reagire agli stimoli ambientali, conservare, reintegrare la propria forma e costituzione e riprodurla in nuovi organismi simili a sé. Modo di dire, dare alla vita. È un ciclo di durata caratteristico di ogni specie animale e vegetale in cui si svolgono i processi descritti. Alcuni modi di usarlo è: la vita è breve, aver lunga vita, di qui la determinazione temporale commisurata a tale durata. E un esempio è: non ho mai visto uno spettacolo simile in vita mia. Però non è che ero molto soddisfatto di una definizione del genere. Però guardando un attimo in basso dico: cacchio, che cos'è la vita? Erwin Schrödinger è uno scienziato, vediamo. Scopro che ha scritto un libro, Che cos'è la vita? E allora guardo l'introduzione e dice: la molecola del gene deve essere un cristallo periodico formato da una sequenza di elementi isomerici che costituiscono il codice ereditario. E allora ho detto: aspetta, c'ho mio fratello che studia chimica, proviamo a vedere se sa dire che cos'è quella roba lì.
Allora, Schrödinger ha scritto questo libro prima che definissero che cosa fosse realmente il DNA. Quindi prova a esprimere quello che poi viene definito come il DNA con questa frase, che dice semplicemente: un cristallo periodico sarebbe un cristallo che ha una composizione non costante, che cambia continuamente, che è effettivamente come è fatto il nostro DNA. Il nostro DNA ha le basi azotate che sempre ci insegnano a scuola, che sono messe in ordine, ma non sono sempre non sono sempre l'adenina messa periodicamente. E quindi aperiodico, fatto di qualcosa ma non costante, formato da una sequenza di elementi isomerici. Questo termine, che sembra così difficile, sta solo a definire se noi mettiamo la molecola su un piano, se stanno fuori o dentro il piano. Quindi la mette in tre dimensioni sostanzialmente, nulla di difficile. E costituiscono il codice ereditario, quindi quello che effettivamente il DNA fa è quello di definire il gene, quindi il codice ereditario, e dare vita alla genetica, tutto quello che sta dietro.
A questo punto, dopo che mi ha risposto così, io ho detto: vabbè, ma quindi? Cioè, che cos'è la vita? Non sono ancora soddisfatto. E mi dice: la vita alla fine è fatta di carbonio. La cosa veramente che distingue le altre cose è il carbonio. E allora, passo successivo per cercare di capire cos'è la vita. Andiamo a vedere dov'è il carbonio. Guardo 1, 2, 3, 4, 5, 6, trovo il carbonio e dico: ma scusa, Fabio, ma perché è proprio il carbonio? C'è una tavola di elementi esagerati, se ne scoprono di nuovi tutti i giorni, il carbonio. E allora ci ho riprovato. Fabio, perché il carbonio?
Allora, la vita, il carbonio è vita. Perché il carbonio è vita? Io a Giorgio l'ho spiegato in questa maniera qua. È l'elemento di base della chimica organica e della biochimica. Allora, l'elemento di base della chimica organica, ho messo in basso a sinistra la formula chimica dell'aspirina. quella è l'aspirina, quindi ci curiamo il mal di testa con la chimica organica sostanzialmente. A destra c'è l'esempio della biochimica, una proteina, ho messo l'emoglobina, quindi quella che trasporta l'ossigeno nel nostro sangue. Quindi già questo pensavo che gli andava già bene, nel senso è la chimica organica è fatta di carbonio, è la chimica che studia i composti del carbonio. La biochimica, già dal nome si capisce che è la chimica della vita, ma non è soddisfatto. Perché è proprio il carbonio? Andiamo avanti, io gli dico, si lega con quasi tutti gli elementi con legami covalenti. Cosa vuol dire? Il carbonio è l'unico elemento della tavola periodica, quindi l'unico elemento chimico, che è in grado di fare legami con quasi tutti gli elementi all'interno della tavola periodica. Ma questi legami non sono deboli, sono legami covalenti, che sono, per i chimici, sono dei legami molto forti. E effettivamente il fatto che il carbonio, che fa questi legami forti, che nella formula che teniamo lì in basso sono le stanghette, tutte le stanghette sono un legame, permette di dire i composti del carbonio sono stabili, quindi è utile che sia lui a creare le molecole che danno alla vita, perché almeno non si disintegrano subito come può essere un'altra molecola. Giorgio, che vuole sapere tante cose, continua ad andare avanti e gli dico i legami CC, quindi carbonio-carbonio, delle molecole organiche sono molto forti, principale componente degli idrocarburi. Questo fa capire perché usiamo le benzine, perché le benzine sono fatte di idrocarburi. Se noi rompiamo il legame tra due atomi di carbonio, sprigioniamo un'enorme quantità di energia. Di conseguenza, anche questo fatto mi porta a dire meno male che c'è il carbonio alla base della vita. Se fosse un altro elemento, non si avrebbero le stesse energie che il legame tra carbonio e carbonio potrebbe dare. Altra cosa molto importante del carbonio è che il carbonio è il diamante, il diamante fatto di carbonio, ma è anche la grafite, quella delle matite. Il carbonio è uno dei materiali più duri, ma anche uno dei più morbidi. Il diamante è considerato come il materiale più duro presente sulla Terra, mentre la grafite è un lubrificante. È un materiale che, come abbiamo provato tutti, si spezza, perché le punte delle matite si continuano a spezzare, ma se noi proviamo a spezzare il diamante semplicemente come spezziamo una punta della matita, non riusciremmo mai. Questa cosa fa un attimo pensare su perché il carbonio. Qui abbiamo dato un po' di risposte. E Giorgio, forse.
Va bene. Mi sembra di capire che c'ha dei legami fortissimi, può avere forme diversissime, quindi ha delle caratteristiche speciali. Allora a questo punto dico, va bene Fabio, fermiamoci qua perché è tutto quello che possiamo sapere sul carbonio, altrimenti dobbiamo chiamare il Padre Eterno e chiedergli perché ha scelto il carbonio. Però, arrivati a questo punto, cerchiamo di capire da dove viene il carbonio, perché è un po' la mentalità dell'astrofisico, da dove arrivano le cose per cercare di andare sempre prima e capire dove sono formate. Ma prima voglio fare una riflessione sulla vita, visto che sta prendendo una piega bella filosofica, mi piace. Il tempo della vita, no? Ho cercato sempre su Google. Questo qua è un insetto, l'effemerottero. Questo qua sta tipo per anni, prima di nascere che rimane nel bozzolo, tipo larva, poi nasce, vive un'ora e mezza e muore. Che è una cosa abbastanza triste. Però la mia riflessione è che secondo me lui non si accorge. Cioè, nel senso, noi pensiamo alla vita di 100 anni come la nostra vita, quella giusta. Ma secondo me è il nostro cervello che si è adattato ai 100 anni e pensa che... Perché dopo sono andato avanti. Questa qua, il nome scientifico è Musca domestica. Credo che potete capire che animale è. E si chiama così proprio perché si trova in casa, sempre. E questa qua vive dalle 2 alle 4 settimane. Però se andiamo avanti ancora, dopo arrivi alle stelle. E le stelle, questa qua, è Proxima Centauri, è la stella più vicina che abbiamo noi, ed è una nana rossa. È nella fase, le nane rosse sono nella fase principale, e sono tutte ancora nella fase principale, perché la loro fase principale, che è la loro vita, dura più dell'età dell'universo. Sono previste di stare nella loro sequenza principale per 100 miliardi di anni. Gli astronomi gli piace chiamare giga-year, ma sono miliardi di anni. E l'età dell'universo invece sono 13,7 miliardi di anni. Quindi queste qua non sono mai morte, non ne vediamo una morta perché sono ancora nella loro fase di bruciare idrogeno per produrre elio. Però all'opposto, come ci sono queste cose enormi che vivono per miliardi di anni e che se avessero un cervello, secondo me, li percepirebbero come i nostri 100 anni, ci sono anche le particelle elementari. In particolare volevo parlare del muone, che è particolarmente interessante perché questa particella vive 10 alla meno 6 secondi. E siccome arrivano sotto forma di raggi cosmici dall'universo, quando si frantumano nell'atmosfera hanno una durata di vita di 1,6. Cioè si formano dalla collisione di raggi cosmici nell'atmosfera, hanno 1,5 per 10 alla meno 6 secondi di vita e muoiono. Decadono. Però in questo periodo di tempo decadono in, vedete la formula sotto per le prime file di esperti, il muone che diventa un elettrone più un antineutrino elettronico e un neutrino muonico dopo 1,5 per 10 alla meno 6 secondi. Ma la cosa strana è che se noi facciamo un calcolo, tutti noi sappiamo che la velocità è spazio su tempo, e calcoliamo, assumiamo che viaggiano alla velocità della luce, che è la massima velocità che può viaggiare una particella senza massa come il fotone. Queste viaggiano un po' più lente, però stiamo facendo un ragionamento proprio per trovare un limite massimo, no? Se viaggiassero alla velocità della luce, percorrerebbero 450 metri. Il punto dell'atmosfera in cui si frantumano è 10 km lontano da Terra. Quindi sarebbe impossibile vederli a terra queste particelle, perché muoiono dopo 450 metri, non riescono a farsi 10 km. Ma la cosa bella e straordinaria è che se ne vedono una marea a terra. E la cosa che fa riflettere, io vi voglio portare solo alla riflessione, non è che ci sono concetti difficili, però la cosa che fa riflettere è che è una delle prove principali della relatività di Einstein, perché loro credono di percorrere molta più distanza nel loro sistema di riferimento, perché stanno andando velocissimi e le distanze si accorciano per loro, mentre i tempi si dilatano. Quindi per loro quell'1,5 per 10 alla meno 6 secondi è dilatato, loro lo vedono dilatato, ma non noi, perché sono diversi sistemi di riferimento. In questa maniera qua noi riusciamo a misurarle a terra pensando che dovrebbero percorrere 450 metri, e percorrono 450 metri, ma nel nostro sistema di riferimento, non nel loro, e quindi riescono ad arrivare a terra. No? Capisco che è una cosa confusionaria e fa fatica a entrare anche a me, ma è una delle prove della relatività di Einstein, e l'ho usata qua solo per far vedere come la concezione di tempo della vita in questo caso, è proprio relativa. E quindi, secondo me, l'effemerottero vive la sua ora e mezza di vita come noi viviamo i 100 anni. Comunque, cercando di entrare un po' più nel scientifico, ora che avete annusato queste grandezze infinitesimi, 10 alla meno 6 secondi di vita, non vi stupirà sapere che quello che è stato il dialogo tra microcosmo e macrocosmo è durato 10 alla meno 34 secondi. Cioè è stato un istante dopo il Big Bang, il punto luminoso rappresenta il Big Bang. Subito dopo, qua siamo dominati, cioè, è tutto così compresso, tutto così piccolo, che le fluttuazioni quantistiche, le particelle che diventano antiparticelle e che tornano indietro, particella, antiparticella, e tornano nel vuoto, dominano e riescono a dare una struttura a quello che è l'universo in questo momento piccolissimo, e a dare la struttura delle galassie, di dove si distribuiscono le galassie nei miliardi di anni successivi. Non sono tanti miliardi, sono 13,7 in totale. Però in quel periodo lì le galassie si sono distribuite secondo queste piccole fluttuazioni, che hanno avuto un dialogo infinitesimo all'inizio del, subito dopo il Big Bang, 10 a meno 34 secondi, dialogo microcosmo e macrocosmo, che è il sottotitolo della serata, e c'è il collegamento, e dopo non si sono più parlati. E vedete qua che c'è questa parte un po' colorata, questa qua è stata la radiazione, quella che viene chiamata la radiazione cosmica di fondo, e se non lo sapete, tra di voi ci sono ricercatrici a livello nazionale sulla, che hanno lavorato sul satellite Planck, non dico chi è, ma è tra di voi. Quindi se avete domande sulla CMB, alla fine della serata questa persona potrà rispondere. Però, quello che, siccome siamo interessati alla vita e quindi al carbonio, una volta che il microcosmo ha parlato al macrocosmo, ci sono stati 3 minuti in cui l'universo era così compatto. Questi 3 minuti sono ancora prima di questa emissione, quindi ancora prima che l'universo diventa trasparente. L'universo, siamo ancora in un momento che l'universo è talmente denso che anche i fotoni rimbalzano tra le particelle senza uscire. È tutto buio, non si vede niente. E ci sono stati questi 3 minuti che l'universo è così denso che i protoni tra di loro potevano fondersi e creare dei nuclei. E qua sono riusciti dall'idrogeno a formare un pochino di elio, ancora un po' meno di litio e ancora un po' meno di berillio, che se guardate nella tavola periodica sono i primi elementini, perché sono i più leggeri, no? E qua si sono formati semplicemente perché l'universo era bello denso, tanto da poter creare la fusione nucleare, ma è stata una corsa contro il tempo, perché l'universo si sta espandendo in maniera esponenziale, velocissimamente. E quindi dopo il berillio l'universo era già abbastanza grande e quindi già abbastanza freddo da non produrre più elementi. E quindi ci siamo persi ancora al carbonio. Però è già un passo avanti, perché idrogeno ce l'abbiamo, l'elio è già qualcosa, siamo andati avanti. Però cosa ci serve per arrivare al carbonio? Ci servono le stelle. Una volta che le stelle si sono formate nelle galassie, cioè, hanno la loro evoluzione, e questa evoluzione che conosciamo tutti è essenziale per la vita. A volte la trattiamo come le cose che studiamo a scuola, ma è importante, perché guardate, per esempio, qua c'è quello che all'inizio era una nube di idrogeno. Abbiamo solo idrogeno e qualche elementino, che sono quelli che ho citato prima, creati nella nucleosintesi primordiale. Poi si formano, collassano per autogravità nelle stelle. Questa qua è una stella tipo il nostro Sole, e la stella inizia a bruciare l'idrogeno in elio. È la sequenza principale, quello che è il nostro Sole. Dopodiché finisce anche l'idrogeno, perché l'ha bruciato tutto, e si passa alle giganti rosse. Le giganti rosse questa volta prendono l'elio che ha prodotto la fase di sequenza principale e lo trasformano in carbonio e ossigeno. E qua, oh, siamo arrivati al carbonio, finalmente. Questa qua è la vita. E dopo cosa succede? Dopo finisce anche l'elio, non sanno più cosa bruciare, magari queste stelle qua nella parte alta non sono troppo grosse, e quindi non sanno più cosa fare, smettono, sono annoiate, e espellono gli stati esterni. Questo qua è semplicemente il carbonio e l'ossigeno, e l'elio, quello che rimane, che viene, non c'ha più la pressione della fusione nucleare, si disperde e rimangono queste che vengono chiamate nebulose planetarie, perché all'inizio le guardavano, pensavano che fossero pianeti, ma non c'entra niente col pianeta. Quello che rimane dentro però è interessante, che è la nana bianca, perché quando prima la stella è sostenuta dalla pressione termica, gli elettroni, i protoni che si scontrano fanno pressioni, la pressione nucleare tiene la stella in equilibrio dall'autocollasso, qua si crea un altro tipo di pressione, che è la pressione di degenerazione, dove entrano in gioco fenomeni quantistici che la tengono in equilibrio, però non è più in grado di bruciare niente, sta lì, e quindi è una stella particolarissima, e si vede che rimane al centro delle nebulose planetarie. Però tutto, credo che voi conosciate già l'evoluzione delle stelle. Per quelle supermassive invece qua anche la pressione di degenerazione non ce la fa a sostenerle, c'è l'esplosione. Supernova, e la supernova è un altro punto importante perché riusciamo a creare elementi più pesanti del ferro. Le stelle possono arrivare le più grosse fino al ferro, ma non di più. Sono le supernove a creare il ferro, l'oro, tutti gli elementi che sono quelli pesanti. E poi dall'esplosione il risultato è una stella di neutroni o un buco nero. Ma non ci interessa rompere il carbonio, perché non sono fatti di carbonio. E quindi niente, capita un attimo là. L'oggetto più bello che potete vedere, secondo me, è la nebulosa planetaria in questa slide, che è quella lì in alto. E mi piaceva troppo per non metterla. Questi sono esempi di nebulose planetarie. E la cosa interessante è che ogni colore sono diversi elementi chimici. E allora ho detto, forse dovrei chiedere a mio fratello ancora, ma cosa facciamo con queste nebulose planetarie? Come facciamo a osservarle e a studiarle? Dobbiamo usare un telescopio o un microscopio? E allora glielo chiedo a mio fratello. Cosa facciamo?
Allora, vediamo qui il microscopio e il telescopio. Nell'immaginario comune, il chimico fa ricerca col microscopio e le provette. Quindi fa esplodere la pozione dentro una provetta e poi guarda al microscopio cosa c'è dentro. È complicato, perché l'atomo è veramente piccolo. Quindi questo carbonio che viene prodotto dalle giganti rosse non possiamo vederlo con un microscopio. Il telescopio non riconosce l'elemento. E quindi cosa bisogna fare? Si studia la luce. La luce, le proprietà della luce sono molte, interessanti, e riescono a permettere a noi chimici, e quindi dare anche una mano ai poveri astrofisici che hanno bisogno di capire di che cosa sono fatte queste stelle, con le proprietà della luce. Quindi, ma la luce è luce come onda o è una materia, come una particella? A questo punto il famoso scienziato citato prima, Schrödinger, trattava queste cose qua. Definiamo un'onda come solo un'onda o come una particella separata? La meccanica quantistica ci dice che sono entrambe le cose. Quindi la luce è sia onda che particella. La particella della luce è chiamata fotone. Il fotone è la particella che aiuta Einstein a descrivere l'effetto fotoelettrico che lo porterà a vincere il Nobel. Quindi l'idea corpuscolare, quindi che la luce sia fatta di particelle, arriva anche quella praticamente da Einstein. La meccanica quantistica però a questo punto ci insegna anche che gli elettroni non sono solo una particella. Quindi è vero, noi siamo stati cresciuti dalle scuole elementari, magari più medie, a dire che l'elettrone è lì che gira attorno al nucleo di un atomo come una particella che gira semplicemente. In realtà la questione è un po' più complicata, perché si arriva a dire che questa particella è anche onda. Ma come si fa a capire questa cosa? Ritorniamo a Schrödinger, che ci dice questa cosa molto semplice scritta sulla slide. Questa è la famosissima equazione di Schrödinger. Non la stiamo a spiegare perché è esagerata. Cosa ci dice questa equazione però? Il primo pezzo dentro la parentesi quadra, definisce l'energia. L'energia del sistema al quale si trova l'atomo. Quella lettera greca, è una psi, quella specie di tridente così, definisce la funzione d'onda. Che cosa vuol dire? È una funzione matematica che descrive, diciamo, con dei numeri e delle lettere, un elettrone. La cosa inizia a diventare complicata, anche perché è matematica, la scriviamo su un foglio, ma poi che cosa vuol dire? Inizia ad avere un significato un po' più utile a noi quando viene elevata al quadrato, perché la funzione d'onda elevata al quadrato ci dice la probabilità che un elettrone ha di trovarsi nel punto X, quindi quella X indica un punto, una posizione, a una determinata velocità. Quindi quella P piccola definiamola come velocità. Quindi cosa fa? La funzione d'onda elevata al quadrato, una funzione matematica, inizia ad avere un significato un po' più tangibile a noi. Quindi iniziamo a definire dove si trova questo elettrone. Però la cosa non è semplice, perché Heisenberg, col principio di indeterminazione, ci dice che per natura, intrinsecamente, la natura ci dice che non possiamo conoscere con esattezza due variabili come la posizione e la velocità. Quindi se noi conosciamo benissimo la velocità di un elettrone che si muove attorno a un nucleo, sapremo molto male la zona in cui si trova. Quindi quel delta x lì segnato lì ti dice: qui noi non sappiamo dire se è qui dove sei tu o se è sulla Luna. È un po', c'è un problema. Ed è sempre, questo prodotto è sempre maggiore di h tagliato fratto 2. H tagliato è un numero, è la costante di Planck diviso 2 per pi greco. Quando Schrödinger a questo punto ha definito l'atomo o l'elettrone con questa equazione, un famoso scienziato, mi pare fu proprio Dirac, disse: la chimica è un caso chiuso. I fisici hanno spiegato anche la chimica. Basta, non c'è più niente da studiare. Peccato che questa equazione funziona solo per l'atomo di idrogeno. Tutti gli altri 117 elementi non riescono a risolvere questa equazione. E quindi, sempre questo Dirac disse: se la meccanica quantistica non vi ha scioccato nel più profondo dell'anima, non l'avete capita. Effettivamente, cosa vuol dire che un'onda è anche una particella, ma una particella è anche un'onda? È un concetto che, sinceramente, a me dà un po' di problemi, però è così. A questo punto, che abbiamo il termine energetico, che è tutto quel pezzo dentro la parentesi quadra, si inizia ad avere un modello atomico basato sull'energia. E quindi si stabilisce che gli elettroni, in questo modello semplice che c'è nella slide, sono su orbite, chiamiamole così, a una determinata energia fissa. L'elettrone può essere su qualsiasi di queste orbite, ma non in mezzo. Non può essere in mezzo, non può essere nello spazio che c'è tra due di queste orbite. Quindi, se l'elettrone decide, per cause esterne, ad esempio gli viene data dell'energia, di saltare da un livello basso a un livello alto, questo elettrone lo può fare. Ma se l'energia a questo punto gli viene data tramite la luce, noi avremo che l'elettrone assorbirà la luce che è riferita a quell'energia che ha bisogno per fare il salto di energia. Di conseguenza iniziamo, se noi registriamo come varia la luce durante questa transizione, vedremo una riga nera nel punto in cui l'atomo assorbe questa luce. Se invece l'elettrone che ha ad alta energia decide di tornare in basso perché si trova meglio a energia più bassa, la luce la emette, e quindi a questo punto si ottengono quelle linee colorate che vedete giù, che sono gli spettri di emissione di diversi elementi, di idrogeno, il primo, elio, neon, sodio e mercurio. Quindi si inizia a dare un modo per scoprire che elemento si sta trattando, semplicemente registrando come funziona la luce se gli viene mandata contro. A questo punto, però, questo modello semplificato, il vero modello è questo. Questo qui è il modello di energia dell'atomo di sodio. Parte dal livello più basso e poi tutte le linee orizzontali definiscono diverse energie sempre più alte, che sono calcolate mediante la meccanica quantistica, quindi l'equazione che abbiamo visto prima, e tutte le righe oblique che ci sono i possibili salti che l'elettrone fa. Di conseguenza, tramite questo diagramma, un chimico, ma a questo punto una persona che magari ci sta lavorando, come può essere Giorgio, astrofisico, riesce a capire che tipo di elemento si trova davanti, registrando la luce che l'elettrone assorbe o l'atomo assorbe o emette. E la cosa interessante di questi diagrammi è che sono diversi per ogni elemento. Ogni elemento ha le sue energie caratteristiche e quindi il suo spettro di luce varia in base all'atomo. Il sodio a quei numeri lì che sono scritti, magari in piccolo non si vedono tanto bene, darà sempre le righe o nere o dei colori vari di emissione a quelle energie che sono scritte lì. A questo punto nasce la spettroscopia. Quindi il chimico non gli piace più usare il microscopio per cercare di capire che cosa ha dentro la provetta, ma usa degli strumenti un po' più complessi che studiano questa interazione luce-materia e quindi ottengono dei dati per capire se la gigante rossa, ad esempio, produce carbonio e ossigeno. Quindi andiamo a capire un po' meglio come funziona. La luce...
E qua bisognava solo far vedere che il nostro occhio non è uno spettrografo, ma è qualcosa di simile, perché riesce a rilevare le onde elettromagnetiche. Riesce a rilevare in particolare le onde elettromagnetiche che sono in quelle frequenze tipiche del nostro Sole, che sono quelle dei nanometri. Infatti con il nostro occhio riusciamo a vedere i colori, ma se solo il nostro occhio riuscisse a riconoscere delle diverse lunghezze d'onda, magari riusciremo a vedere anche le onde radio, perché quando ascoltiamo la radio non vediamo la trasmissione, sembra che è scollegata, sembra una magia che funziona, invece ci sono queste onde radio che col nostro occhio non possiamo vedere, ma magari col telescopio che c'è sopra le riusciamo a vedere. E tra la gente del telescopio ci sono anch'io. Non si vede tanto perché la risoluzione, però sono qua. No, è il radiotelescopio di Manchester. È grosso perché le lunghezze d'onda del radiotelescopio hanno una lunghezza più lunga delle tipiche onde radio che usano la radio. Perché la radio usa l'antennino. L'antennino che cos'è? È un pezzo di ferro dove gli elettroni si muovono stimolati dal campo elettromagnetico. È un po' quello che fa l'occhio, no? Però per lunghezze d'onda dell'ordine dei metri. E qua, per guardare altre frequenze che arrivano da stelle o cose strane nell'universo, si usa quei tipi di telescopi. Infatti più la lunghezza d'onda è grande, più i telescopi sono grandi. I radiotelescopi sono i più grossi che ci sono. Se guardi, i telescopi ottici sono più piccoli perché hanno delle lunghezze d'onda più piccole. Vuoi sapere la dimensione? Cosa? Fai una stima sulla persona, quante persone piccole ci stanno lì? No, no, non mi ricordo assolutamente, sarà un 30 metri, credo.
Sono parabole di 35-40 metri, anche meno, secondo se sono nella lunghezza d'onda bassa.
Da 35-40. E quindi qua vediamo quello che stavo dicendo, no? C'abbiamo dalla parte di qua, dalla parte del rosso è facile perché dalla parte del rosso abbiamo l'infrarosso, dalla parte del viola abbiamo l'ultravioletto. E sono le prime frequenze che non riusciamo a vedere. E più va in giù, più hai le onde radio, tutte queste frequenze non le vediamo. Più va in su, invece, dopo l'ultravioletto abbiamo i raggi X, quelli gamma che sono pericolosi. Però se studiamo, se riusciamo a costruire delle macchine per vedere tutte queste frequenze d'onda, riusciamo a fare delle cose belle anche in astronomia. Per esempio, questa qua è la nostra Via Lattea, cioè la nostra galassia, ci siamo dentro noi. E la vediamo nelle varie lunghezze d'onda. Quella che se avessimo un occhio molto, molto potente potremmo vedere, no? Un occhio potente come un telescopio ottico, è, dov'è che è? Optical, questa qua. E vedete che la galassia è estremamente oscurata da polveri. E la cosa bella è che cambiando lunghezza d'onda, in base alle transizioni atomiche che ci diceva Fabio, riusciamo a vedere cose diverse. E quindi, per esempio, la polvere non è un problema negli infrarossi. E con gli infrarossi possiamo vedere attraverso. E per esempio, nel caso della nostra galassia, avvicinarci a quello che è il nucleo della galassia. Ed è interessante perché sappiamo che al centro, per questioni dinamiche, cioè di come si muovono le stelle, sappiamo che c'è un bel buco nero di quelli grossi, tipo 10 alla 6 masse solari, che è tanto per un buco nero, e si stanno arrivando a vedere stelle, i movimenti delle stelle più vicine al buco nero, e vedi queste stelle che veramente si avvicinano e cambiano orbita. Hanno iniziato a studiarle tipo dal 1990 queste orbite, E adesso hanno abbastanza dati da vedere che le stelle si avvicinano e per esempio c'è un punto qua dove vedi che le stelle cambiano velocità senza motivo. Ed è avvicinarsi a un buco nero è una delle cose abbastanza affascinanti che gli astronomi stanno cercando di fare. E qua vedete là l'estremo radio e qua l'estremo gamma. Tanta gente mi è capitato di sentire, ma perché voi astronomi ci falsificate le immagini, gli attribuite dei colori, le fate colorate solo per farci vedere che le cose sono belle? Però, se uno ci pensa, una volta che sei uscito dall'ottica, dalla parte ottica che possiamo vedere, le cose che non possiamo vedere in qualche modo, dobbiamo colorarle, dobbiamo dire dove c'è più luce. Qua c'è una certa frequenza, una certa banda di osservazione e diamo un certo colore dove c'è più luce e un altro colore dove ce n'è meno. Quindi non è che è falsificata questa immagine, è un modo di rappresentare i raggi gamma ed è lo stesso modo che usiamo anche per i radio o per le immagini che non sono ottiche. Questo era giusto per se ci fosse qualche dubbio per qualcuno. Però quando vedo questa immagine, ne abbiamo fatte tante di... Ognuna di queste immagini... Ne abbiamo fatta tanta di strada perché sono tutti strumenti diversi, tecnologie diverse per riuscire ad espandere il nostro occhio. La cosa che si cerca adesso è di espanderlo in una maniera completamente diversa, che è quella delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali non c'è modo di vederle col nostro occhio, però siccome sono gravitazionali le possiamo sentire con la gravità. E quindi l'obiettivo prossimo è di avere mappe come queste. Ci vorranno parecchi anni, ma mappe come queste per le onde gravitazionali e per vedere l'emissione gravitazionale di un oggetto astronomico. Allora, stavamo parlando di spettroscopia, di come riuscire a identificare gli elementi e capire le nebulose, il carbonio, da dove arriva, che elementi ci sono nell'universo. E allora, siccome avevo un po' di confusione, ho chiesto a mio fratello quali tipi di spettroscopia ci sono. Come facciamo a vedere le cose? E allora ce lo dice Fabio.
Grazie. Allora, questa slide rappresenta sostanzialmente il diagramma che vi ho fatto vedere prima del sodio. Perché lì vediamo effettivamente cos'è uno spettro di emissione e uno spettro di assorbimento sempre del sodio. Emissione, vediamo la luce che il sodio emette, come nel disegno, come fa l'animazione lì quando... il pallino blu, che sarebbe l'elettrone, cade in basso nel cerchio, nell'orbita più piccola. E quindi quando cade in basso emette questa luce, che nel caso del sodio le prime righe le vediamo arancioni. Il contrario invece è l'assorbimento. Adesso la freccia dà energia all'elettrone che va nell'orbita più lunga, e a questo punto quella energia che ha preso però noi nello spettro non la vediamo più e quindi passiamo ad avere delle righe nere dove in mezzo a tutti i colori. Quindi semplicemente noi così iniziamo a capire com'è un elemento in maniera qualitativa, cioè con questo spettro stabiliamo che quell'elemento lì è il sodio. Ma la spettroscopia atomica, che è molto utile per l'analisi di questi elementi, soprattutto di metalli, e dà dei risultati molto precisi, perché lo spettro di emissione ed assorbimento, come ho detto prima, è relativo a ogni singolo elemento e ogni singolo elemento ce l'ha diverso, esiste anche una spettroscopia diversa, che è la spettroscopia molecolare. Questa all'astrofisico interessa un po' meno, però al chimico interessa tanto, perché qui riportato è lo spettro di assorbimento di un olio d'oliva. Quindi le analisi che vengono fatte agli alimenti e non solo spesso utilizzano queste tecniche qua. Qui la molecola che gira lì in alto è la clorofilla, perché lo spettro molecolare dell'olio d'oliva in questa zona dà quei picchi che sono relativi due alla clorofilla e due al beta carotene. Adesso abbiamo messo la clorofilla intanto per dare un'idea, che anche quella, essendo una molecola organica, è fatta di carbonio, che a questo punto è il centro di tutto. E perché è così diverso dallo spettro atomico? Le molecole hanno una struttura molto complicata a livello della meccanica quantistica. Mentre prima Schrödinger con un'equazione ci dà l'energia che un elettrone può avere attorno a un atomo, che poi a questo, Schrödinger ci dà solo per l'atomo di idrogeno, ma con dei metodi di calcolo a computer difficili e tutto, arrivano anche a fare delle ipotesi su elementi un po' più complicati, l'energia delle molecole è distribuita in modo diverso e non è più così perfettamente quantificata come quella degli atomi. Quindi uno spettro molecolare di assorbimento come questo non è univoco. Cioè, da questo, se noi non avessimo informazioni riguardo alla composizione, ad esempio, dell'olio d'oliva, sapremmo dire poco. E quindi è una tecnica un po' meno potente rispetto alla spettroscopia atomica, ma dato che la spettroscopia atomica sulle molecole non funziona, si ricorre a questa tecnica che però nell'ambito della chimica è molto utile, un po' meno dell'astrofisica. Una spettroscopia un po' più interessante anche per Giorgio è la spettroscopia rotazionale. La foto mi ha detto Giorgio che è stata fatta da un componente dell'associazione Astrofili.
Non è un semplice componente, ma è il presidente dell'Astrofili di Cernusco che ha fatto la foto da Cernusco sul Naviglio, vorrei sottolineare, da Cernusco sul Naviglio con le foto dei nostri lampioni, e questo è il risultato della foto di Marco Perego, che è la nebulosa di Orione.
Okay. Quelle linee che vedete sotto un po' confuse sono lo spettro rotazionale della nebulosa di Orione. Che cos'è la spettroscopia rotazionale? Sempre la meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica governa il mondo delle molecole e degli atomi, dice che non solo le energie dove stanno gli elettroni sono quantificate, ma anche le energie con la quale la molecola ruota. E quindi questa molecola che ruota ha un'energia precisa e quantificata, e ci sono dei livelli di queste rotazioni. A questo punto non stiamo più lavorando però con della luce colorata, che possiamo vedere anche noi. Siamo nelle microonde. Quindi, per fare un esempio in breve, quando accendete il forno microonde per far scaldare gli alimenti, fate aumentare la rotazione delle molecole d'acqua. Perché? Perché la frequenza dell'energia della rotazione, dei livelli rotazionali dell'acqua, è alla lunghezza d'onda del forno a microonde. Quindi, con degli strumenti un po' più complicati, ma sullo stesso principio, un chimico riesce a fare uno spettro, quindi a dare un valore dell'assorbimento, sempre o assorbimento o dell'emissione, di queste microonde mandate su una molecola o su un atomo. È molto, molto importante questa spettroscopia, perché a questo punto riusciamo ad avere uno spettro che è univoco per le varie molecole, anche in questo caso. Quindi riesce a dare un'analisi della molecola e non più solo dell'atomo, che è quella, cioè dà un'impronta digitale di quella molecola. Ogni picco, ogni riga alta che si vede è attribuita a una molecola. Molecole in questo caso semplici, fatte da zolfo, ossigeno, carbonio, ossigeno, idrogeno, robe semplici, che però danno molta informazione anche agli astrofisici della composizione della nebulosa di Orione, ad esempio. Perché non sarà fatta a questo punto solo di idrogeno, elio, poco litio, poco berillio, qualche ossigeno, qualche carbonio, magari se ci sono queste produzioni, ma iniziano a vedersi anche delle molecole. Questi spettri sono molto complicati perché per capire qual è la molecola, il bravo chimico teorico li deve calcolare. Con i computer dovrà simulare uno spettro, quindi far finta che, con dei calcoli matematici molto complicati, far finta che avvenga l'esperimento e vedere a questo punto per ogni molecola qual è il picco corretto. E poi lo spettro che si ottiene sperimentalmente verrà confrontato con quello calcolato. E così vengono attribuiti a ogni picco la molecola a cui si riferisce. La foto qui rimane perché è molto bella.
questo punto che ho spiegato a mio fratello e provato a spiegare a voi in qualche modo come funziona la spettroscopia per un chimico e come può dare magari una mano anche a lui, Giorgio mi dice che effettivamente lui lavora anche lui con delle interazioni luce-materia o comunque misura delle lunghezze d'onda particolari che gli fanno capire determinate cose riguardo alle stelle, alle galassie, ai pianeti, e quindi gli lascio la parola che ve le spiega lui.
Questo qua è, poi abbiamo finito, ma è l'ultimo esempio di quello che è la spettroscopia di una galassia. Questa qua mi è capitata di osservare questa galassia, era nel catalogo delle galassie che dovevamo osservare all'osservatorio di Loiano, che è un osservatorio a Bologna. Pensavo ci fosse un'immagine del telescopio. No, non c'è. O è dietro? È dietro da qualche parte. Però è un telescopio da 1,5 metri e si fa spettroscopia. Ma cosa vuol dire fare spettroscopia su una galassia? Praticamente quello che si fa è semplicissimo. Ci metti una fenditura davanti e hai finito di fare spettroscopia. Ci metti la fenditura, che letteralmente vuol dire chiudi il telescopio tranne che questo pezzettino qua, e fai passare la luce in uno spettro, in un prisma, e quello che ti esce, gli fai la foto, è sta cosa qua. Questo qua è uno spettro di una galassia, è bidimensionale, perché tu hai la galassia che è qua in centro, è nella stessa posizione, e fa la sbrodolata nello spettro in questa direzione. Quindi queste qua sono diverse lunghezze d'onda della galassia, diverse, è tutto nell'ottico, quindi siamo in un range di frequenze d'onda che le possiamo vedere, perché stiamo usando un telescopio ottico. Fa la sbrodolata di lunghezze d'onda e clicca, Fabio. E poi se tu fai l'analisi del profilo di luce che c'è in questa linea centrale, ti viene lo spettro. Questo è lo spettro di sta galassia qua. Però cosa c'è di più? Che le lunghezze d'onda, se la galassia sta girando, cambiano. Perché quando vanno nella direzione opposta a noi, facciamo che la galassia è di là e io sto guardando come voi, quando vanno di là si allontanano e abbiamo un effetto Doppler in una direzione. L'effetto Doppler è la solita roba dell'ambulanza che si allontana e fa Iew! Se va dall'altra parte fa Oh! Con la luce succede una roba simile. E allora cosa succede? Vedete queste lineette qua? È sempre la galassia, eh? È la galassia, sono in questa direzione, vedete che c'è ancora un pezzettino di luce ed è questa luce qua, che però dalla parte destra va verso il basso e dalla parte sinistra si alza. È bello, eh? E se tu fai lo spettro per ogni colonna, hai questo spettro che lo vedi che si sposta. In base a come si sposta, proprio uno shift rigido, si sposta rigidamente. In base a come si sposta, prendi un esempio, una linea di missione, 6563 è la calfa, e questa qua è quella che ho usato per misurare lo spostamento, riesce a calcolare a che velocità sta ruotando. Gli sottrai la velocità di espansione dell'universo, che è quella centrale, no? Perché tutte le galassie si allontanano, e quindi metti la x qua e lo 0, è la velocità che hai sottratto. Però nel braccio sinistro trovi che la galassia sta girando da una parte a 500 km al secondo. Farei una pausa per sottolineare chilometri al secondo. 500 km al secondo. E dall'altra parte anche, dall'altra direzione, meno 500 km al secondo dall'altra parte. E la cosa particolare di questa galassia era che non ci aspettavamo nessuna rotazione. Perché, sì, vi ricordate l'immagine, adesso è un po' chiusa, ma è una galassia ellittica, che è diversa da quella spirale che, come la nostra. Le galassie spirali è caratteristico che girino. Quelle ellittiche, che grosso modo sembra che siano l'interazione e la fusione tra tante galassie a spirale, perdono una rotazione uniforme, ma ogni stellina va in una velocità casuale. E quindi la media della velocità, che è quella che si misura quando guardi uno spettro, vedi la media delle stelle, perché è la luce che non riesce a distinguere una stella per una, vedi un mischione, la media delle velocità dovrebbe essere zero. E questa galassia qua, che è un'ellittica, l'abbiamo trovata che girava a 500 km al secondo. E quindi vi chiederete, come mai? Boh, non lo so. E nessuno ci ha dato troppo studio, quindi se avete qualcosa da fare magari scoprite qualcosa di nuovo. E il nome, se volete appuntarvelo, è quello lì, NGC 8547, se volete fare carriera magari. Vi sto regalando un pezzo di scienza. Segnato? Oh, ottimo. E niente, allora sono abbastanza contento, a parte che non si è visto il telescopio, ma è dietro, e dopo ve lo faccio vedere. L'altra cosa che ho imparato degli inglesi è di fare la conclusione, no? Cosa portiamo a casa? Allora, abbiamo imparato questo, che la chimica e l'astrofisica forse qualcosa in comune ce l'hanno, perché comunque stiamo guardando degli spettri, in qualche modo stiamo guardando molecole che vibrano, ruotano, traslano, guardiamo degli spettri e capiamo cose dalla luce, sia noi che sia gli astrofisici che i chimici guardano la luce. E poi c'è un altro motivo, che le cose grandi sono fatte di cose piccole, quindi le stelle sono fatte anche loro di atomi, e questa è forse la cosa principale per cui le due cose non sono separate. Poi abbiamo imparato che il Big Bang non basta per formare il carbonio, ci vogliono le stelle. Quindi universo con Big Bang ma senza stelle non c'era la vita, invece con le stelle, cioè sono le giganti rosse, c'è le nebulose eccetera, e riescono a formare il carbonio. E quindi ci vogliono stelle e le supernove, che creano tutti gli elementi più pesanti del carbonio, per far nascere la vita. E quindi quello che siamo noi, siamo un tutt'uno.
Noi siamo figli delle stelle, ci fermeremo mai perché andiamo ancora.
Grazie.
Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perché ci...
Se avete domande possiamo provare a rispondere. Lascia un po' di sottofondo che è carino. Potete tipo alzare la mano se qualcuno deve chiedere qualcosa, se no.
Come due stelle noi, riflessi sulle onde, scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo.
Funziona?
Sì. Grazie.
Innanzitutto devo sottolineare il fervore con cui avete fatto la presentazione, che è un indice proprio di passione per la materia incredibile.
Grazie.
Che non è, oggi non è una cosa scontata. No, io volevo fare solo una domanda che riguardava da dove viene la vita, che sostanzialmente, mi sembra di aver capito, nasce dal fatto che creandosi le stelle si è creato il carbonio, che ha dato origine poi all'elemento essenziale per la vita. Però da dove viene la vita? Mi aspettavo che, non so, da un asteroide che è caduto sulla Terra, dal brodo primordiale che chimicamente l'ha formata, non lo so, ecco.
Allora, mi hanno detto di usare il microfono così, non ho capito il motivo, però sembra tipo i rapper, no? Il brodo primordiale è quello che abbiamo parlato, la nucleosintesi primordiale, che è quello che è accaduto subito dopo il Big Bang. C'è un libro, non mi ricordo di chi, che si chiama I primi tre minuti dopo il Big Bang, e spiega come si sono formati i primi elementi, che sono l'idrogeno, l'elio, il berillio e il litio. Quindi quando si parla di brodo primordiale... Ho capito. Lui diceva sulla Terra.
Sì, scusami.
Per me
è una domanda inopportuna a voi, però mi sembra...
Vado indietro.
No, entra la chimica, probabilmente.
Allora, le nubi di gas da cui si formano le stelle
sono le stesse nubi da cui si formano i pianeti. Si forma questa specie di disco, sembra che la rotazione è l'unica cosa costante nell'universo, tutte le cose sembrano ruotare. Questo disco di gas che si crea attorno alla stella, pian pianino si crea dei grumi che pian pianino si formano e diventano dei pianeti. E gli elementi che ci sono in questi grumi sono quelli dalle generazioni successive di stelle. Quindi quando le prime stelle che hanno formato il carbonio poi muoiono, esplodono, fanno le supernove e quello che devono fare, questo gas viene riciclato nelle nubi di gas per creare la generazione successiva di stelle e quindi è facile che anche sul pianeta ci siano questi elementi, tra cui il carbonio. Però l'ipotesi del meteorite, anche il meteorite si forma da questo disco che si forma attorno alla stella. Che sia caduto un meteorite con una componente di carbonio è una cosa più che probabile, però non
so. Questa qui è la risposta dell'astrofisico, ma la risposta del chimico qual è?
Vuoi provare?
Allora, questo brodo primordiale me ne hanno parlato anche prima della conferenza, io sinceramente non è che lo conosco granché, però se noi facciamo un'analisi di effettivamente è la vita è arriviamo probabilmente al 90% di carbonio, poi ci sarà l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto. Quindi questo brodo primordiale, di che cosa sarà fatto? Sarà fatto, se l'idea della vita è data da proteine, amminoacidi e tutta la biochimica in sé, non andiamo oltre a questi tre elementi. Quindi la base proprio che sta dietro alla vita è il carbonio, perché noi guardiamo le proteine, sono migliaia di atomi, perché sono delle molecole enormi, e probabilmente facciamo l'80% di atomi sono carbonio. Quindi all'astrofisico io ho risposto che la vita è il carbonio.
Scusate, ma riprendendo il discorso che ha fatto prima questo signore, il discorso è: cos'è la vita e da dove inizia? Voi continuate a puntare sul carbonio, arrivate lì e vi fermate, come tutti del resto. Cioè l'astrofisico si ferma a quando si sono formate le stelle e i pianeti, e il chimico si ferma al sistema che vede quando guarda gli amminoacidi, le proteine e il DNA, eccetera. Ma il problema è a monte, come sempre. Cioè, come è nata la vita? Il brodo primordiale di cui parlava lui non è certo quello del Big Bang, è il brodo primordiale sulla Terra, dove molti elementi, qualcuno di voi avrà già letto Origin, non so se l'avete letto, di Dan Brown, beh, leggetelo, ma al di là di quello che insomma è un romanzo, la vita è difficile da definire, nel senso di nascita, che cosa è stato? È stato, qualcuno dice, è arrivata da un meteorite, vabbè, e del meteorite chi è che l'ha creata? Cioè il problema è sempre a monte, ragazzi, nessuno di noi può capire dove e come è nata la vita. Qualcuno dice che sono stati i vulcani, il brodo primordiale, sono stati i fulmini e tutte queste cose qui. Sì, vabbè, ma qualcuno ha fatto anche la prova, qualche scienziato nel 1900 o nel 2000, adesso non mi ricordo, ha fatto la prova e non è venuto fuori niente, perché il DNA, che è quello che replica la vita, è difficile da fare in natura. Vabbè, noi lo possiamo replicare con tanti sistemi, oramai si replica anche il DNA, si può fare quello che si vuole sul DNA, ma crearlo dal niente, cari signori, è dura.
Sì. Allora, volevo sottolineare il fatto che qui, allora la domanda era tendenzialmente provocatoria, che cos'è la vita, perché in qualche modo nessuno qua ha la presunzione di dire cosa è successo o come si è creata a partire dal carbonio. No, non abbiamo risposte e non siamo qua per dire questo, quindi
Non è che abbiamo la presunzione di dire abbiamo capito tutto, tanto meno, no, assolutamente. Non...
Posso fare un'osservazione? Lei ha ricordato un esperimento fatto da scienziati americani che mettevano insieme in un'ampolla, in una boccia, del gas metano, cioè carbonio, e facevano scoccare delle scintille per vedere un po' qual era il risultato. Il risultato era che veniva fuori un certo liquido, però non c'erano gli aminoacidi. Ma non era un esperimento né ben fatto né esaustivo. Allora, il problema fondamentale a cui lei si riferisce è un problema molto complicato. Noi possiamo ipotizzare che negli asteroidi ci siano dei germi di vita, degli aminoacidi, perché gli studi portano a questa strada, ma non a questa conclusione. Per cui è un discorso molto complicato che chiama in gioco molte discipline, e cioè non si può, perché se non lo sanno gli scienziati che ci lavorano, è difficile che noi possiamo dare una risposta esaustiva su questo. Diciamo in ogni caso che le ricerche sono in evoluzione e che alcuni esperimenti dicono, rilevazioni dicono che degli aminoacidi sono portati dagli asteroidi o dalle comete. Ma da dove vengono questi aminoacidi non lo so, non glielo posso dire, non sono un esperto io, è un problema molto complicato, tutto qui. No, non c'entra, il problema suo era un altro, quello che ha spiegato il mio collega era diverso, perché non riguardava il brodo primordiale, lui si riferiva al brodo primordiale. Altre domande?
Bene, abbiamo un po' esagerato.
Lui, il nostro collega ha messo l'accento sul fatto che il carbonio è l'elemento essenziale della vita. Da dove è venuto il carbonio? Dall'esplosione delle supernove. Tutto qua. Ma questo è un argomento prettamente astronomico, non è un argomento di medicina o di ricerca.
Non abbiamo assolutamente risposto a che cos'è la vita.
Lui sta parlando di astronomia, dell'universo, nel suo insieme, nella sua costituzione.
Non ti devi ripetere le cose che ho detto io. Ho capito benissimo che lei ha cominciato così, eccetera, mentre il signore parlava di brodo primordiale e lei ha capito...
Ho capito male, chiedo scusa.
Va bene. Domande altre?
No.
Allora, no, faccia finta che non gliel'ho detto. Ecco, così siamo contenti, l'atteggiamento polemico che non va bene in un consesso di questo genere, l'atteggiamento politico non va
ragazzi,
bene
ragazzi, se volete signore. Noi andiamo a berci una birra, se andiamo veramente, se volete fare delle domande un po' più di questo tipo, andiamo avanti di fattiglia in serata, ma andiamo veramente, se qualcuno si aggrega stiamo andando.
Cambio completamente argomento.
Va bene.
No, di atomi.
Se di atomi forse è più di...
Allora, i primi quattro, ci è stato detto, vengono dal Big Bang. Idrogeno, elio, litio, berillio. Dal boro fino al ferro vengono dalle stelle. Dal ferro fino all'uranio, al 92, vengono dalle supernove. Dimentichiamo i transuranici.
Okay.
Su 92 elementi della tabella... Nel mondo, almeno per quello che ho studiato io 50 anni fa, ne sono presenti 91, cioè uno è assente. Allora volevo chiedere, anzitutto, se risulta vero con le ricerche chimiche di oggi che uno risulti assente, il tecnezio.
Il tecnezio.
L'altra, la, la domanda successiva, conseguente, sarebbe: c'è un qualche cosa nella struttura atomica o subatomica del tecnezio che fa sì che non esista sulla Terra, oppure semplicemente è un fatto casuale?
Allora, non sono assolutamente esperto in questo. Vai sulla tavola periodica, vai. Oh, ma sei riuscito però. Ah, ok. Ma, allora, tutti i giorni si scoprono, non tutti i giorni, per dire, degli atomi instabili, che magari sono difficili da trovare perché vivono estremamente poco e poi decadono in altri atomi. Non so se il trizio, no, il tecnizio è uno di questi, perché so che tipo anche mio fratello mi insulta, che mi dice: ma i fisici trovano sempre nuovi atomi.
Comunque, c'è già la tavola. Mi risulta che sia un elemento comunque nella fascia pesante.
Nella fascia pesante.
Non ricordo che numero è.
Non è stabile, mi dicono dalla regia. Vuoi provare a dare una risposta più? Perché qua stiamo in un'area un po'.
Aspetta.
Adesso non me la ricordo benissimo, però so che nella chimica nucleare c'è una regola detta dei numeri magici, che sono stabili nuclearmente determinati nuclei a determinati numero di protoni. Probabilmente il tecnezio, come dicevano loro, è fuori da questi numeri e ha un'instabilità proprio nucleare, decade a una velocità tale che non riesce a essere, anche non rimanere in natura. Credo sia quello il motivo, però non ne sono sicuro.
Dalla regia da
okay.
Stiamo chiedendo a Google. Viene prodotto, ma come gli altri, ma non è stabile, quindi...
Certo, non è isotopi stabili ed è molto raro.
Non lo so cosa serve. Cioè, non si trova in natura. Però, tra parentesi, forse nello spettro di qualche cosa lo vedi, perché nel supernova magari si produce, questo però non lo so. Bisognerebbe vedere.
Che non ci sia sulla Terra, ma ci sia comunque.
Cioè, il fatto è che tutti gli elementi che decadono, radioattivi, quindi hanno tenuto di decadimento, se sono stati prodotti anche in una supernova, noi qui sulla Terra li vediamo dopo 5 miliardi di anni, quindi l'uranio che magari decade in 4 miliardi di anni c'è ancora un po', e quello che decade in 10 anni non c'è più niente.
C'è una domanda da super
no, Toga.
Ok, c'è una risposta forse.
È radioattivo, ma è abbastanza stabile da essere impiegato in diagnosi.
Grazie. C'è uno scambio di idee esagerato qua. In qualche modo, se fate una domanda a qualcuno, dentro la sa. Ah, il tuo amico. Ah, è quello che gioca a rugby. Sapevo che non bisogna sbagliare. Ok. Quindi è giusto, sì. C'è una domanda da Massimo.
Volevo sapere, visto che il carbonio è così importante, così centrale per la vita, ma secondo voi è così dovunque? Oggi si parla tantissimo di pianeti extrasolari, no? Ogni settimana si scoprono nuovi esopianeti, e quindi viene da pensare come sarà la vita su questi pianeti al di fuori del sistema solare. Secondo voi, dovunque sarà anche su questi pianeti esterni il carbonio a essere l'elemento principale, o è possibile che ci sia qualche struttura vitale basata su qualche altro elemento della tavola periodica?
Tu credi di essere originale, ma io gli ho fatto la domanda ieri a mio fratello, quindi...
Allora... Come ben saprai, non lo possiamo determinare con certezza. C'è un'ipotesi sulla possibilità del silicio, che è l'elemento subito sotto il carbonio. Perché la tavola periodica non è solo in ordine in base al numero di protoni presenti nel nucleo, che fanno 1, 2, 3, ma ogni colonna, ogni gruppo, ha caratteristiche molto simili. Quindi gli atomi presenti nel gruppo, nella colonna, ha con ogni atomo presente in quella colonna delle proprietà simili. Quindi carbonio, silicio, germanio, stagno e piombo hanno delle proprietà simili, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, ma il carbonio e il silicio su certi aspetti si possono assomigliare, perché anche il silicio fa tanti legami, non quanti il carbonio, non forti come il carbonio, però anche lui potrebbe dare una... Non adesso chiamarla vita, magari no, basarsi una vita basata sul silicio qui è impossibile, però si è fatta questa ipotesi e l'idea è che io so solo col silicio, perché appunto è molto simile sotto certi aspetti, gli altri elementi non saprei dire.
Se siete soddisfatti la chiudiamo qua. Se c'è un'altra domanda così, bene, se no no. Sembra che siete soddisfatti. Grazie.